Ben ritrovati, secondo capitolo del nostro breve excursus nella fantascienza scritta dalle donne. Principalmente ci occuperemo di scrittrici inglesi e americane. Prima però di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, che sono le donne che si sono cimentate nel genere utopico di fine Ottocento, volevo descrivervi brevemente il nostro archivio, la nostra biblioteca. Vi ho anticipato che ormai siamo arrivati a 15.000 volumi. Come siamo riusciti a costruire questa biblioteca interamente dedicata al genere fantastico? Intanto abbiamo all'inizio, quindi lo zoccolo duro, e abbiamo fatto confluire le nostre biblioteche personali. Le nostre intendo la mia, quella di Davide Bonopoli, in parte quella di Paolo Bertetti. Collezione che viene continuamente aggiornata, soprattutto di testi di una certa rilevanza, qualche prima edizione, insomma un lavoro continuo. Poi abbiamo ricevuto, e questo ci ha effettivamente sorpreso, abbiamo ricevuto e continuiamo costantemente a ricevere proposte di donazioni da privati, quindi persone numericamente significativo, no? Il numero di persone che ci propone di donarci dei pezzi delle loro collezioni. Si tratta principalmente di collane, Urania, Libra, Nord, sono anche donazioni in genere, di 200-300 titoli per volta. E poi abbiamo ricevuto alcune invece collezioni librarie importanti. La prima fra tutte è stata quella della famiglia di Riccardo Valla, che ha donato in blocco al MUFANT la biblioteca di Riccardo. Riccardo Valla è stato uno delle figure di riferimento della fantascienza in Italia, grande editor ad esempio della Nord. E quando è mancato, la moglie e i figli hanno deciso, insomma, di donarci la sua biblioteca. Di cosa era fatta la biblioteca di Riccardo? Oltre alla saggistica, naturalmente, aveva centinaia e centinaia di edizioni inglesi e americane. Abbiamo qui ad esempio la Dow Books oppure la Ace, quindi aveva veramente tantissimi titoli di fantascienza in lingua. Poi aveva una grossa collezione di Pulp Magazine di fantascienza, per cui noi abbiamo deciso a un certo punto di dedicare ai Pulp Magazine di fantascienza, che rappresentano un po' la nascita della fantascienza come genere letterario separato dagli altri, una sala, un'intera sala del museo. E poi una buona quantità di testi, anche rari, anche collezionisticamente interessanti, fine ottocenteschi, inizio novecenteschi, soprattutto di protofantascienza italiana, che è stato uno dei suoi ultimi campi di studio. Poi abbiamo ricevuto una donazione forse più di nicchia, ma che a noi ha fatto grandissimo piacere, che è stata quella di Mauro Gaffo, che ci ha donato in blocco la sua sterminata collezione di fanzine, sulle quali faremo anche un evento, perché è un tema insomma, che ci interessa molto e che merita. E poi molto molto di recente, per farvi un altro esempio, abbiamo ricevuto la donazione da parte del figlio di Maurizio Nati, Francesco, che ringrazio, è una cosa veramente recente, di pochi mesi. Francesco ha deciso di regalare al MUFANT e quindi ai visitatori o ai ricercatori che vogliono appunto consultare i libri, la collezione del padre. Maurizio Nati è stato un grande traduttore, soprattutto di Philip Dick. Bene, arriviamo al tema di oggi, ossia le donne che hanno scritto utopie a cavallo tra 800 e i primi anni del 900. Le donne si sono cimentate moltissimo in questo genere letterario. Eleonora Federici, io mi piace ancora ricordarlo una volta, quando la fantascienza è donna, ci ricorda che ad esempio solo in America sono stati più di 100 gli esempi di utopie scritte da donne. Cosa troviamo nelle utopie delle scrittrici? ritroviamo i temi e il dibattito del periodo in cui vivevano, legato sostanzialmente alla figura femminile, e quindi tutti i dibattiti, le lotte civili e politiche che le donne stavano svolgendo in quel periodo. Pensiamo ad esempio alle suffragette, no? Che si battevano, le donne che si battevano per il diritto al voto. E quindi nei romanzi in cui si postula, come prendendo spunto dal genere utopico classico, in cui si postula un futuro o un luogo diverso, no? In cui fondare una nuova società, si ritrovano le donne che hanno raggiunto i pari diritti rispetto agli uomini, si ritrovano donne che riescono ad agire nell'agora pubblica, quindi a svolgere professioni che erano precluse nella loro epoca. Pensiamo all'epoca vittoriana, in cui la donna poteva fare al massimo l'infermiera o l'insegnante. Si ritrovano addirittura donne che gestiscono una società in modo completamente autonomo, quindi nascono e vengono ideate anche le utopie separatiste, cioè dove proprio l'uomo non viene neanche più contemplato. Gli esempi da fare sarebbero veramente molti, però ne scegliamo alcuni, quelli che insomma ci paiono più rappresentativi di questo genere. E vado ad elencarvene alcune. Annie Denton Creedge nel 1870 scrive Men's Rights or How Would You Like It Comprising Dreams. Società del futuro in cui le donne hanno finalmente hanno in mano la propria vita, il proprio destino. L'autrice, in modo ironico, ipotizza un ribaltamento. In questa società futura gestita da donne, saranno gli uomini a preoccuparsi delle acconciature, a preoccuparsi dell'abbigliamento, a preoccuparsi se faranno bella figura in società e a preoccuparsi di trovare una donna ricca da sposare. Quindi proprio usa la tecnica del ribaltamento rispetto alle figure stereotipate, no? Lo stereotipo classico della donna come angelo del focolare domestico. L'autrice si sofferma anche su una cosa che a noi potrebbe sembrare secondaria o di minore importanza, come ad esempio l'abbigliamento, e ci rappresenta una società futura in cui le donne non saranno più costrette, come era nell'epoca della scrittrice, a abbigliarsi con corsetti strettissimi, busti, lacci che le comprimevano il fisico. Questo modo di essere legate, no, che simboleggiava in qualche modo anche la compressione nella società delegata alle donne, no? Quindi una cosa che potrebbe sembrare di secondaria diventa invece rilevante, simbolica. Un altro esempio che mi piacerebbe insomma ricordare è A Divided Republic, An Allegory of the Future, una repubblica divisa, no? Un'allegoria del futuro, di Lily Devereux Blake. Qui l'autrice fa un passo in più, cioè ipotizza. La storia prende spunto da un gruppo di donne che decide di lasciare la società in cui vivono, di andare verso ovest e di fondare una nuova società da zero. Il mito dell'ovest, della frontiera, no? Cioè del andarsene e fondare autonomamente una nuova società, era molto tipico delle scrittrici americane, no? Che avevano in sé proprio il mito dell'ovest, a differenza di delle inglesi, che ad esempio avevano invece, ambientavano le loro storie in contesti urbani, no? Quindi non più in contesti diciamo rurali, ma in contesti urbani. Storie piene di tecnologia, piene di scienza, scienza che avrebbe aiutato le donne ad emanciparsi. E quindi dicevo, l'autrice in questo caso gioca sul contrasto tra due società contrapposte. Le donne lasciano la società degli uomini per fondarne una propria, e tutta la trama si basa sul confronto tra una società maschile abitata da soli uomini, vista come retrograda, violenta, e la nuova società fondata dalle donne vista come una società pacifica, basata sulla collettività e piena di cultura. Il finale è abbastanza positivo, perché a un certo punto una delegazione di uomini cerca di riallacciare i rapporti con la nuova società delle donne, ma riusciranno in qualche modo ad intendersi solo scendendo a patti, cioè gli uomini dovranno scendere a patti. E quali patti? Gli uomini accetteranno il suffragio universale, quindi daranno il diritto alle donne di voto, gli uomini potranno tollereranno che le donne avranno lo stesso stipendio degli uomini, accetteranno che le donne potranno svolgere le professioni storicamente ad essi insomma deputate, e anche una cosa ironica, solo alle donne sarà avranno in mano la gestione dell'alcol e del tabacco, che è una cosa molto indicativa rispetto al periodo dell'autrice. E un'altra che mi piace citare, e poi insomma mi fermo, Mizora e Prophecy di Mary Elizabeth Bradley Lane. Mizora è una società utopica. In tutte queste utopie ci sono i temi classici dell'utopia, quindi del viaggio verso un luogo che o è posto nel futuro, no? In avanti nel tempo, o è un luogo separato, lontano, da raggiungere. Tendenzialmente ci sono dei viaggiatori con dei ciceroni, quindi la coppia del viaggiatore accompagnato, con diverse varianti naturalmente. E questa Mizora è una nuova società di donne, cioè sì, ma quello che è interessante è che è una società completamente separata, no? Quindi completamente al femminile. Gli uomini non sono più contemplati, no? Le donne in questa società hanno anche trovato il modo di riprodursi usando una nuova tecnologia senza il bisogno del genere maschile.